Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno tutte le nazioni. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancella i nostri peccati.
In questo capitolo dodicesimo, Matteo riporta la profezia della misericordia pronunciata, proclamata, anzi, dal profeta Isaia, e si riferisce a Gesù. Cioè l'autore di questa misericordia è Cristo stesso, e dice la voce del Padre: ecco il mio servo, l'ho scelto io. Gesù è il servo di Yahweh, è il servo di Dio. Servire cosa significa? Fare la volontà di un altro. Non significa essere schiavo. Mettere a disposizione di un altro tutta la propria capacità, la propria forza, la propria volontà. Ora, siccome l'umanità ha fallito questo tipo di servizio verso Dio, allora Dio stesso deve trovare un sostituto. Ed ecco che Gesù, il Verbo del Padre, si offre per questo servizio, si incarna, cioè si riveste della nostra umanità, viene in mezzo a noi, come ripetiamo sempre quando diciamo l'Angelus, venne in mezzo a noi. Mi verrebbe da pensare, in mezzo a questa banda di sfasciati, perché il Signore se le può scegliere, le offese, le mancanze, l'ignoranza. Allora aveva bisogno proprio della sua perfezione divina per costituire un rapporto perfetto con gli uomini, di uno che lo rappresentasse alla perfezione. Ed ecco allora Gesù, il mio servo, l'ho scelto io, è il mio amato. L'amore del Padre è grande verso tutti gli uomini, verso ogni uomo, perché l'anima nostra è il frutto di un atto d'amore di Dio che vuole l'esistenza di quell'anima, quindi dà vita ad un'anima. Ma quando parliamo del Verbo del Padre, il Figlio Eterno del Padre, è giusto che noi usiamo, il profeta Isaia dice proprio questo, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Dio Padre si compiace del Figlio perché il Figlio è amato dal Padre e ama il Padre dall'eternità e per l'eternità e nel modo più perfetto. Però se parliamo del rapporto fra il Padre e il Figlio, noi ci capiamo poco, perché non vediamo nulla sotto i nostri occhi. Sappiamo la verità, no? La storia della salvezza è questa, però non vediamo nulla. E quando incominciamo a vedere questo rapporto dell'amore del Padre verso il Figlio? Questo lo vedremo quando anche noi entreremo nel rapporto perfetto, perfetto umanamente possibile, tra il Padre e il Figlio, cioè nel regno eterno del Padre. Però Gesù è venuto per fondare il regno di Dio anche sulla terra. Infatti nel Padre nostro ci fa dire: venga il tuo regno. E noi diciamo questo mentre stiamo qua, non dopo morti. Adesso che siamo vivi sulla terra, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. È tutto il programma della vita di Gesù. È venuto per riportare il regno del Padre, cioè la verità, l'obbedienza, l'amore, a prezzo del suo sacrificio, in tutta l'umanità. Il mio amato, allora, è questo nel quale ho posto tutta la mia compiacenza. Dio si può compiacere di tutto quello che fa il Figlio, perché Gesù lo dice: faccio sempre quello che il Padre mi ha comandato di fare. Sono venuto, Padre, per fare non la mia, ma la tua volontà. L'obbedienza perfetta ripara perfettamente la disobbedienza dell'umanità. Porrò il mio spirito sopra di lui, e lo spirito della potenza, dell'amore e anche della misericordia del Padre, che deve passare per il Figlio e arrivare a noi. Allora annuncerà alle nazioni la giustizia. Il Vangelo è il codice della giustizia che regola i rapporti degli uomini con Dio, e possiamo dire quello che vogliamo, possiamo incominciare a scusarci col dire che c'è una buona parte dell'umanità che questo codice non lo conosce, c'è un'altra parte di quella umanità che ha creduto, ha fede, ma non riesce a osservare alla perfezione il Vangelo, e tra questi ci siamo tutti noi. E allora, ecco, io annuncerò, può dire il Padre, a tutto il mondo che sono il Dio giusto. Il servo non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Qui significa che Gesù non si appella al potere umano, alla giustizia umana, per avere la propria giustizia, ma al contrario, compiendo lui la giustizia del Padre, fa passare l'umanità dall'ingiustizia, dalla colpa, alla giustizia e alla grazia, dalla perdizione eterna, dalla morte eterna, alla vita eterna. Perché è bene che noi rimettiamo così continuamente davanti alla nostra intelligenza queste verità, se no la fede si affievolisce, ci dimentichiamo di quello che ha fatto Gesù per noi, magari ci lamentiamo che ci capitano i guai, no? Che stiamo male, che c'è ingiustizia nel mondo, e non ringraziamo Dio invece per tutto quello che ci ha dato per mezzo di Gesù. Quindi noi, i cristiani, non andremo a promuovere le rivoluzioni, le proteste di piazza, noi ci rivolgiamo a Dio perché lui può arrivare senza la spada, senza la pistola, senza la bomba atomica, dove noi abbiamo bisogno di arrivare, cioè ad una pace perfetta e completa e universale. E Gesù dice che è venuto a portare la pace. Comunque non spezzerà una canna già inclinata. Se ci sono uomini che stanno già facendo il cammino nella direzione giusta, questo servo mandato dal Padre non li lascerà per la strada, li fortificherà, completerà la verità che già è stata annunciata e li guiderà nella via, nel cammino della salvezza, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E quando trionferà la giustizia? Se anche noi che siamo nella verità con Cristo subiamo le persecuzioni, non possiamo vendicarci. L'ha detto Gesù: se ti danno uno schiaffo, presenta l'altra guancia, se ti chiedono il mantello, dai pure la tunica, se ti dicono di fare un chilometro, fanno due. Cosa vuol dire questo? Siate perdenti, lasciate che adesso si sfoglino questi bestiali dell'umanità, però voi andate avanti, perché nel nome di Cristo tutte le nazioni troveranno la speranza. Nel nome di Cristo ogni cristiano vive della speranza. Che bello. Pensiamo a San Francesco d'Assisi, che ha lasciato tutto, ha amato tutti, ha cercato la salvezza di tutti, no? Pensate al sultano che lui voleva convertire, a Santa Maria degli Angeli, dove ha ottenuto il perdono di tutti i peccati, per chiunque va e pentito si confessa, e poi questo perdono è stato esteso a tutte le chiese francescane, a tutte le parrocchie. Questo perdono di Dio che passa per il Figlio Gesù, i santi l'hanno preso come guida, come regola di vita. Ed ecco Padre Pio, che 50 anni inchiodato con le stimmate e non fa altro che pregare per i peccatori. Una volta fece un gesto quasi violento così, perché una persona stava addosso e proprio pesantemente, quasi volgarmente. Allora il superiore gli ha detto: ma tu così, Padre Pio, scandalizzi la persona. E lui ha risposto: e va bene, però io vedo il braccio di Dio alzato a colpire quel mio fratello e non posso fare altro per salvarlo che scansarlo, mettermi al suo posto e dire a Dio: colpisci me e risparmia lui. Ecco la carità, si immola tutto il sangue che versa. Mi disse una volta il dottor Gusso: hai pensato mai quanto sangue ha versato Padre Pio in 50 anni di crocifissione? Dico, impossibile fare un calcolo. Infatti è una cosa impressionante se riflettiamo alla vita generosa, al sangue versato già solo da un uomo, un sacerdote santo come Padre Pio. Ma il sangue di Cristo si rinnova come offerta tutti i giorni. Pensate, quel sangue versato da Cristo nella flagellazione, nella salita al Calvario, sulla croce, quel sangue di Cristo ci deve salvare. Vi dicevo ieri mattina: anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo lavami, lavami, acqua del costato di Cristo inebriami. Abbiamo bisogno di questa ebbrezza, di questo lavacro divino, di questa applicazione piena della infinita misericordia di Dio. Ringraziamolo il Signore per tutto questo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.